Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 24 settembre, una giornata che dedichiamo ad Angela Merkel e al suo definitivo addio alla politica. Non sembra vero, ma è vero, perché in Germania domenica prossima, il 26, più di 60 milioni di elettori sceglieranno il 20° Bundestag e per la prima volta dalla riunificazione tedesca la cancelliera Angela Merkel non sarà candidata. Lo ricordiamo, Angela Merkel è stata leader dell'Unione Cristiano-Democratica in Germania, la CDU, per 20 anni ed è stata al comando per 16 anni. E poi andiamo anche in Catalogna, o meglio, andiamo in Sardegna, perché l'ex presidente della Catalogna, Charles Puigdemont, è stato arrestato dalla polizia al suo arrivo giovedì sera all'aeroporto di Alghero sulla base di un mandato di arresto europeo che è stato emesso dalle autorità spagnole per reati contro l'ordine, contro la sicurezza pubblica nazionale spagnola. Questa è una patata bollente che in questo momento si sta cucinando, diciamo così, in Italia. Per la piazza online, i suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca e vanno su questi hashtag, su un paio di profili. Gli hashtag sono Puigdemont, ancora detenido Puigdemont, ancora Merkel, ancora German Elections 2021. E poi un paio di profili Twitter che Giulia De Luca ci suggerisce da seguire. Il profilo Twitter della televisione catalana TV3 @TV3CAT e ancora il profilo proprio di Puigdemont e se volete anche un altro quotidiano catalano che si chiama El Nacional. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
It is a sad day for European Parliament. We have lost our immunity, but the European Parliament has lost more than that.
Dit això, és evident que l'estat espanyol es veu abocat a fer uns indults perquè sap perfectament que si no és ell que pren la iniciativa, altres li prendran per ell.
Sí.
Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando la notizia effettivamente dell'arresto dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, arrestato nell'isola di Sardegna. Doveva partecipare oggi all'assemblea dei sindaci e dei consiglieri pro indipendenza dalla Sardegna, incontrare rappresentanti dei partiti sardi, ringraziarli per il loro sostegno al diritto all'autodeterminazione della Catalogna. Lo abbiamo ascoltato in una registrazione dall'Avanguardia che diceva: è un triste giorno per il Parlamento europeo, noi abbiamo perso la nostra immunità ma il Parlamento ha perso ben altro, ovviamente riferendosi alle vicende tra Spagna e Catalogna. Insomma, lo ricordiamo, la notizia è che l'ex presidente della Catalogna è stato arrestato dalla polizia al suo arrivo giovedì sera all'aeroporto di Alghero sulla base di questo mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole, reati contestati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale. Entriamo in questa crisi comunque regionale che non è da poco con i nostri ospiti. Ne parliamo con Steven Forti, storico analista politico, docente di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, ha scritto ad Ada Colau, la città in comune e il processo separatista in Catalogna. Buongiorno Forti.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Grazie per essere con noi e ne parliamo anche con Francesco Ulivo, inviato della Stampa a Madrid. Buongiorno Francesco Ulivo.
Buongiorno.
Inizierei dalla Catalogna. Steven Forti, cosa succede a Barcellona? Qual è stata la reazione della Catalogna e dei sodali di Puigdemont? Sappiamo che c'è già una concentrazione di persone davanti al consolato italiano per protestare su questo arresto, è così?
Sì, è così, ci sono, da quanto riportano anche i media spagnoli, alcune centinaia di persone davanti alla sede del consolato italiano convocate dalle associazioni, le principali associazioni indipendentiste catalane. Poi ovviamente le reazioni sono state quelle un po' insomma che ci si poteva aspettare, ossia il governo catalano, il presidente della Generalitat, Pere Aragonès, che è di un partito diverso da quello di Puigdemont, di Esquerra Repubblicana per Catalunya, ha criticato e condannato fortemente l'arresto, chiedendo la liberazione di Puigdemont e ovviamente difendendo la linea del governo catalano riguardo al conflitto con Madrid, che è la difesa di un referendum di autodeterminazione e l'amnistia per i leader indipendentisti che sono ancora, diciamo, non hanno una soluzione giuridica come è stato per gli altri che sono stati indultati recentemente, quindi Puigdemont e gli altri ex assessori catalani che sono fuggiti all'estero dopo i fatti dell'autunno del 2017. Dall'altra parte è importante anche rilevare invece le dichiarazioni del governo spagnolo, che è favorevole ad un dialogo con Barcellona. Abbiamo visto i primi timidi passi recentemente per una risoluzione politica del conflitto con Barcellona, e il governo di Pedro Sánchez ha dichiarato che insomma la questione, bisognerà vedere cosa deciderà la giustizia italiana, che Puigdemont dovrebbe essere portato in Spagna per insomma seguire il processo che per i fatti del 17, ma che diciamo questo non metterà in discussione, qualunque cosa deciderà il tribunale di Sassari, non metterà in discussione il processo di dialogo avviato con la Generalità di Catalunya. Questo è un punto importantissimo, perché qui chiudo, bisogna tenere presente che la vicenda di Puigdemont ha diversi piani di lettura, uno che è puramente giuridico ed è molto complesso, con letture e interpretazioni anche diverse anche in queste ore, e dall'altro un piano politico che riguarda invece la relazione tra Barcellona e Madrid e tutto quello che è successo anche negli ultimi tempi nella via, diciamo, di stabilire delle relazioni normali tra il governo regionale e il governo centrale dopo tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo decennio.
Ecco, questo è un punto importante, come diceva Stephen Forti, tra l'altro insomma il rapporto tra la risoluzione politica eventualmente e quella giuridica della posizione di Puigdemont. Si diceva prima quello che ha detto il nuovo presidente della Catalogna, Pere Aragonès, ha detto che condanna ciò che è accaduto come una persecuzione. Francesco Olivo invece sul fronte di Madrid, e vogliamo anche spiegare insomma come è stato costruito questo mandato di arresto. L'accusa è sedizione per il referendum separatista sull'indipendenza della Catalogna nel 2017, un'azione che i tribunali avevano dichiarato illegale. Nel frattempo, da allora oggi, dove si era riparato Puigdemont?
Sì, allora la vicenda, come diceva Steven, è effettivamente molto complessa ed è difficile da riassumere in pochi minuti. Allora, diciamo che a seguito di quel referendum del 2017 sull'indipendenza, considerato illegale dalla legalità spagnola, si è iniziata una serie di procedimenti giudiziari che sono poi sfociati in un processo. Questo processo è arrivato poi a delle condanne. Le condanne ci sono stati poi appunto i leader di cui parlava Steven, che poi hanno ricevuto l'indulto a giugno scorso. Questo processo però non ha riguardato Puigdemont, almeno non direttamente come imputato, perché in Spagna non si processa per contumacia come invece si farebbe da noi. Per cui Puigdemont, essendo fuggito in Belgio praticamente il giorno dopo o due giorni dopo la dichiarazione di indipendenza unilaterale molto effimera della fine dell'ottobre 17, riparò in Belgio con altri suoi, diciamo, consiglieri, diciamo gli assessori del suo governo catalano di allora, e quindi in quel momento è iniziata una battaglia giudiziaria tra Puigdemont e gli altri, diciamo, esiliati fra virgolette, come si autodefiniscono, e la giustizia spagnola. In questa battaglia c'è da dire che un arresto già c'era stato, ed è stato nella primavera del 18, se non mi ricordo male, in Germania. Esattamente come ieri, Puigdemont in quel caso era in giro per l'Europa per iniziative politiche, e fu arrestato alla frontiera tra Danimarca e Germania. In quel caso, e chissà che questo non serva anche a, così, non dico fare una previsione, ma a immaginare come potrebbe essere la strada in queste ore, in quel caso fu prima arrestato per alcuni giorni, pochi, poi come dire, gli fu dato l'ordine di non lasciare il paese. Nel frattempo però l'istruttoria portò una decisione, una sentenza al tribunale regionale del territorio in cui Puigdemont fu arrestato, e che diede torto in sostanza, la faccio semplice e più complessa, ma diede torto alla Spagna, o almeno non concesse l'estradizione, o almeno non per il reato per cui di ribellione per la quale la Spagna lo richiedeva, ma solo per malversazione. Quindi la Spagna ritirò il mandato di cattura, o la richiesta, diciamo, di mandato di cattura europeo. E quindi la vicenda evidentemente è complessa. Nel frattempo poi Puigdemont è diventato deputato europeo, nonostante mille complicazioni anche qui. Il deputato europeo ha evidentemente la guarentigia, l'immunità. L'immunità poi gli è stata tolta da un voto del Parlamento, e abbiamo sentito Puigdemont prima con la sua stessa voce che criticava, diciamo, questa mossa. I due gruppi principali, tre gruppi principali hanno votato per toglierla, e quindi lui in questo momento è scoperto dalla immunità parlamentare. Anche se lì poi si è aperta tutta un'altra vicenda, apposta, dicevo che era complicata, di congelamento di quella sospensione della immunità. Insomma, in sostanza siamo davanti a un imbroglio giuridico complicatissimo, tanto che in queste ore gli avvocati di Puigdemont, e non solo, ritengono che questo arresto abbia dei problemi formali, perché questo mandato d'arresto spagnolo non si capisce se, chissà se Steven forse da Barcellona lo capisce meglio, ma è stato, se ancora in vigore o no. Il Tribunale Supremo spagnolo dice di sì, altri dicono di no, c'è di mezzo il Tribunale di Giustizia Europeo, insomma un imbroglio importante.
Grazie Francesco Olivo per aver riassunto veramente brevemente questa vicenda così, così complicata. Posso chiederti quali scenari si possono profilare in caso di rilascio, che in caso di arresto d'estradizione?
Scenari
rispetto a Madrid,
rispetto a Madrid, Stephen Forti parlava di questa tavola, di questo tavolo di negoziati che è iniziato, è ripartito, diciamo, dopo la pandemia, perché già era partito in realtà in una legislatura catalana precedente. Allora questo è un punto molto importante, e la chiave di questo negoziato era che non ci fossero di mezzo persone in carcere, la dico in maniera brutale, e tanto che l'indulto di giugno scorso per Oriol Junqueras e altri leader indipendentisti aveva questo senso politico per la Spagna, perlomeno. Quindi togliere all'indipendentismo uno degli argomenti propagandistici più forti, reali e propagandistici più forti, cioè avere persone in carcere, ed era una situazione imbarazzante per la Spagna, e questo è stato, diciamo, risolto, almeno questo. Restava il problema di Puigdemont, e tutti lo sapevano, perché finché Puigdemont non poteva ricevere l'indulto in quanto beneficiario di un indulto, in quanto non è stato neanche condannato, e quindi non era il suo caso. Solo un'amnistia potrebbe entrare nel suo caso, e di quella di tantissimi altri amministratori locali e funzionari della Generalitat che a diverso titolo sono stati coinvolti nei processi e nelle inchieste sull'indipendentismo. La questione Puigdemont era quella più spinosa, e questo tutti gli analisti lo dicevano, e tutti i testimoni con cui parliamo spesso lo dicevano, perché finché questo, che è un leader per una parte dell'indipendentismo ancora con un grandissimo seguito, finché questo stava all'estero, questo personaggio stava all'estero e creava scompiglio per il governo spagnolo, questo era un problema molto serio. Io credo che la vicenda di oggi, se dovesse finire in poche ore, cambierà poco. Se la vicenda dovesse prolungarsi e addirittura finire con un'estradizione, complicherebbe non poco il lavoro di Sanchez per il dialogo e l'avvicinamento alla risoluzione del conflitto catalano.
Grazie Francesco Olivo. Steven Forti, questo arresto su suolo italiano potrebbe compromettere relazioni tra Roma e Barcellona?
Non credo che ci sia nessun problema, ma vorrei aggiungere una cosa su quello che segnalava Francesco Rivo e che io credo che sia molto importante. Non dimentichiamoci una questione: ora la presidenza della Generalitat catalana in mano a Esquerra Repubblicana, che è un partito alleato sì della formazione guidata dal Belgio, da Puigdemont, Junts per Catalunya, ma Esquerra Repubblicana ha, diciamo, virato verso una posizione pragmatica, favorevole a un accordo, per quanto lento, per quanto complicato, con il governo spagnolo. Infatti Esquerra Repubblicana appoggia l'esecutivo di Sánchez nel Parlamento di Madrid, e invece la posizione del partito di Puigdemont, che ora è minoranza dentro il governo catalano, diciamo, non esprime più la presidenza come fino a pochi mesi fa, è cambiato da poco il governo in Catalogna dopo le elezioni di febbraio del 2021, la posizione del governo del partito di Puigdemont invece è intransigente ed oltranzista, contraria ad un dialogo con Madrid, che rivendica ancora l'unilateralità di una possibile secessione catalana che non è sostenuta dalla maggioranza della popolazione. Dunque la questione Puigdemont, il fatto che Puigdemont torni, malgré lui, diciamo così, sulle prime pagine dei giornali e soprattutto nel dibattito pubblico spagnolo, quando invece ormai insomma rimaneva un po' nell'ombra, rimaneva un po' nell'angolo, visti gli sviluppi degli ultimi mesi politici tra Madrid e Barcellona, certo complica moltissimo la situazione, può, diciamo, riattivare alcune basi che si erano un po' smobilitate del movimento indipendentista catalano, e mette in grande difficoltà Esquerra Repubblicana in questo tentativo di arrivare ad un accordo con Madrid. Dunque questo io credo che è il fondo della questione, quello che potrebbe avere delle conseguenze molto importanti.
Quindi la vicenda Puigdemont non è soltanto una vicenda tra Catalogna e Spagna, ma del tutto interna alla Catalogna adesso. Grazie ancora ai nostri ospiti, a Steven Forti, storico analista politico, Francesco Olivo, inviato della Stampa a Madrid. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.
Ein Bundeskanzler Armin Laschet würde den Kurs fortsetzen, gerade hier auch neue Arbeitsplätze anzusiedeln und Erwerbstätigkeit möglich zu machen.
Eine weitere von der CDU-CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten.
Wir stehen vor einer Wahl, die eine Richtungswahl ist, so spannend wie selten zuvor. Geht es darum, machen wir weiter wie bisher?
Qui a Radio Tremondo parliamo di Angela Merkel, e dopo 16 anni al potere la Merkel si prepara a farsi da parte, mentre la Germania vota domenica per il nuovo cancelliere. Abbiamo ascoltato una serie di interventi, Angela Merkel all'inizio, un discorso in appoggio a Armin Laschet come cancelliere tedesco. Lui dice: Angela Merkel continuerà il cammino intrapreso attirando nuovi posti di lavoro e rendendo possibile l'occupazione. E ancora Olaf Scholz, candidato cancelliere per l'SPD, dice: un governo guidato da conservatori potrebbe costare alla Germania lavoro e salute. Insomma, è il momento di dire arrivederci a Angela. Dunque ne parliamo con Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation, autore insieme a Letizia Tortello di Goodbye Merkel, perché per 16 anni ha comandato lei, edizioni Capricorno. Buongiorno Politi.
Buongiorno a voi.
Alessandro Politi, il titolo del suo libro porta inevitabilmente a farle la stessa domanda: perché per 16 anni ha comandato lei? Cosa c'è dietro questa donna straordinaria?
Beh, innanzitutto c'è la tenacia di una donna che ha sempre fatto i compiti a casa. È una donna che si è preparata sistematicamente a tutti i grandi appuntamenti con i potenti della terra, e anche si è preparato ogni volta che arrivava una crisi. Questo non significa che la crisi non la potesse cogliere di sorpresa, questo è ridicolo, le crisi colgono di sorpresa. Però questa donna ha curato moltissimo la sorpresa sul partito, perché altrimenti avrebbe già perso da un bel pezzo, e poi ha curato molto i dossier in modo da affrontarli in modo certamente non, come dire, con grandi visioni o con l'entusiasmo che può suscitare un politico di una grande oratoria, ma con molta preparazione, il massimo del buon senso possibile, assicurando quindi non solo ai tedeschi ma all'Europa e a una parte importante del nord del mondo una stabilità che se non sarebbe andata perduta da un bel pezzo.
Quindi una persona seria, al netto poi di alcune affermazioni che spesso si fanno sulle donne in cui le vengono definite sgobbone, ma insomma sicuramente una politica particolarmente accorta e particolarmente strategica anche. E nel suo libro c'è un passaggio in cui lei descrive la capacità strategica di Angela Merkel di conquistare una maggioranza il più ampia possibile. Questa capacità strategica era ed è strettamente legata a uno strumento da campagna elettorale chiamato smobilitazione asimmetrica, un termine introdotto dagli analisti politici nel 2009 per descrivere le mosse della cancelliera per sottrarre consensi all'espede. In che cosa consisteva esattamente questa smobilitazione asimmetrica?
Se vogliamo la traduzione manzoniana è sopire, troncare, troncare, sopire. Cioè tutto l'opposto della polarizzazione cercata per esempio da Trump. La Merkel ha sempre cercato di offrire il minor numero di angoli d'attacco all'avversario e a quel punto una serie di elettori del partito X dicevano: ma in fondo le differenze non sono così grandi, allora votiamo per la Merkel. Ecco, questa portava appunto a smobilitare l'elettorato avversario mantenendo invece mobilitato il proprio. È una questione di abilità, diciamo, di impostare una campagna elettorale. Da qui alla visione strategica europea e mondiale è una cosa un po' diversa, però questo le ha permesso, tanto per cominciare, di durare per 16 anni. È più che un record, è una testimonianza di come uno possa affrontare ancora competizioni elettorali e risultare vincente rispetto a un Putin che è da altrettanti anni, se non di più, ma insomma il gioco elettorale lo ha falsato.
Questo dal punto di vista della politica interna, però anche in politica estera Angela Merkel comunque, diciamo, aveva dei limiti nella ricerca del compromesso in politica interna con gli antisemiti, con gli estremisti di destra, ma all'esterno anche con alcuni dittatori, pensiamo a Gheddafi, Mugabe o Bashar al-Assad, e adesso anche con i negazionisti del virus. In questo caso Angela Merkel non è mai stata disposta a trattare direttamente. Quali sono state le pietre miliari in politica estera di Angela Merkel in questi anni?
Angela Merkel è uno dei pochi leader politici che, sia pure con i limiti di questo approccio, insiste su alcune cose fondamentali di principio, quindi diritti umani, in tutti gli incontri con i rappresentanti delle grandi potenze mondiali. È raro, e qualche volta va molto di più. Questo anche all'interno, lei non ha avuto compromessi con chi è stato razzista. Quando si tratta di trattare con dei dittatori o degli stati autoritari, lei cerca costantemente un punto di equilibrio tra ovviamente l'interesse nazionale, perché esiste, la capacità europea di starci se gli altri europei vogliono starci, e poi la realtà di quel dittatore o di quel governo monopartito da cui spesso più di tanto non si cava. Ricordiamoci che quando ci fu la grande incrinatura con gli americani sull'affare di spionaggio di massa PRISM, lei insistette molto con Obama per avere un trattato bilaterale di astensione dello spionaggio reciproco, e no, questo tipo di richiesta non ebbe seguito.
Quindi ci sono stati anche dei casi in cui, insomma, ha picchiato duro dall'altra parte. Ci sono parecchi approfondimenti a cura di Giulia De Luca, e anche Giulia De Luca ci ricorda che Angela Merkel non è solo la cancelliera che conta più anni di governo in Germania, ma anche la leader europea da più tempo in carica. Durante il suo mandato negli altri 18 paesi del G20 si sono alternati più di 70 capi di governo, quindi li ha incontrati sostanzialmente tutti. Online potete trovare anche 15 grafici per raccontare l'era Merkel, è un documentario di Deutsche Welle, che si intitola Navigare in un mondo in crisi, dove il media in lingua inglese ma tedesco cerca di raccontare tutti questi anni di governo in cui la Merkel ha guidato il paese attraverso innumerevoli crisi internazionali, incrociando spesso, come diceva prima Politi, le spade con altri leader mondiali. Andando adesso a queste elezioni, tenendo conto anche dei messaggi dei nostri ascoltatori, voglio citarne uno, che è quello di Michela da Torino, che dice: senza la Merkel, io europeista convinta, mi sentirò meno sicura. Ecco, Alessandro Politi, la campagna elettorale adesso si è concentrata su questioni come la crisi climatica, riduzione delle emissioni di carbonio, lotta contro il Covid, ricadute economiche, eccetera, eccetera, anche digitalizzazione, sostegno del governo all'Unione Europea, alla NATO. Queste questioni, come verranno affrontate, dipenderà naturalmente dal nuovo governo. Qual è la possibile formazione della nuova coalizione, se possiamo fare delle previsioni, delle proiezioni?
Allora, è chiaro che le previsioni sono state fatte in Germania da professionisti. Le possibilità per ora al 20, quindi 4 giorni fa, naturalmente le intenzioni di voto non sono poi le previsioni dei seggi, che sono l'unica cosa che contano poi nelle elezioni, sono che c'è una coalizione Kenya con un 69% tra SPD, CDU e Verdi. Questa è per ora la previsione più forte. Poi ce n'è una, Germania, che esclude ovviamente i Verdi e mette dentro i liberali al 63%. E le altre scendono già al 57-53, la più forte delle due, la coalizione Semaforo, è fatta da SPD, quindi da socialdemocratici, verdi e liberali. Sono però tutte coalizioni, ed è interessante notare che nonostante le differenti salse, i tre grandi contendenti di queste elezioni sono in realtà gli eredi non voluti dalla Merkel, ma sono gli eredi di quella politica. Cioè, non ce n'è uno che sia veramente radicale, sono tutti quanti molto moderati, con naturalmente degli aggiornamenti e degli adattamenti. La prova del fuoco verrà quando vanno al governo, perché allora i programmi sono una cosa e poi la realtà è tutta un'altra. La Merkel non prevedeva di denuclearizzare il suo paese, ma lo ha fatto, o almeno lo ha impostato.
Ecco, quindi questo è un caso che dimostra che tanti anni di governo anche creano anche una forma, diciamo così, di cultura diffusa. E a proposito di cultura diffusa, Alessandro Politi, se riusciamo a commentare brevemente, se vogliamo, questa affermazione della nostra di una nostra ascoltatrice, dice: abbiamo anche noi donne italiane straordinarie come la Merkel, su ciò la Germania dà loro credibilità e spazio, l'Italia no. Questa è la differenza tra loro e noi. Velocissimamente, meno di un minuto, Alessandro Politi, ne abbiamo?
Sì, ci sono. La Merkel però ha posto un esempio molto importante. Lei ha eliminato il suo padre politico. Questo è un passaggio che credo che qualche donna politica italiana dovrebbe ormai fare. Ed è importante proprio per la crescita complessiva della politica.
Allora, grazie Alessandro Politi, riferiamo a chi di dovere, come dire, lo ricordiamo. Alessandro Politi è direttore della NATO Defense College Foundation e autore di questo libro edito da Capricorno, Goodbye Merkel, perché per 16 anni ha comandato lei. Si chiude così la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la consul Fabrizio Paccione, la regia Daria Corria, Sanna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 con la segna stampa condotta da Maria Giordano, e poi lunedì prossimo alle 11 con i nostri ospiti. Del momento adesso di Radio 3 Scienza con Elisabetta Tola. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.